Siamo arrivati tardi, però per me è una grandissima gioia essere qui. È una grandissima gioia
essere in un luogo che parla con la bellezza della scommessa ambientale, 4.000 alberi. Ma c'è una bellezza che è ancora più grande, la bellezza delle donne e gli uomini che dedicano gratuitamente del tempo per la comunità, in questo caso per la comunità del Partito Democratico, organizzando la festa. A tutti loro, a tutti e ciascuno, la gratitudine. Questa è un'Italia bella. Noi dedichiamo l'80% del nostro tempo a fare attività che sono attività gratuite. È il volontariato, è l'attenzione a un parente che non sta bene, è l'investimento di tempo che mettiamo a disposizione delle nostre famiglie. Noi dedichiamo l'80% del nostro tempo a occuparci di cose che non sono economicamente retribuite. Anche per questo l'Italia è bella. Eppure abbiamo l'impressione che, specie in un momento come quello che stiamo vivendo, tutto vada male. A distanza di 23 anni e forse 23 chilometri in linea d'aria, vedevo così sul navigatore venendo in qua, un giovane, allora giovane, anche ora giovane, ma dentro, semi sconosciuto, cantautore di questa terra della Via Emilia, Luciano Ligabue, inventò una canzone che è stata probabilmente l'inno della mia generazione, Non è tempo per noi. Una canzone che è una canzone molto bella, ma anche una canzone triste. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Io vorrei che 23 anni dopo, a 23 chilometri in linea d'aria di distanza, noi provassimo tutti insieme a domandarci se davvero non è tempo per noi. O se, nonostante le difficoltà, la crisi, i problemi, possiamo provare a dire che questo è il nostro tempo. Che questa è la stagione nella quale, mettendo da parte il purtroppo, il pessimismo, l'idea che tutto vada male, noi ci rimettiamo a lavorare e torniamo a dare all'Italia un futuro all'altezza dei sogni più belli. Se i nostri nonni, se i vostri genitori, se le generazioni di prima avessero detto soltanto purtroppo, l'Italia non sarebbe mai uscita dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Se gli imprenditori e i lavoratori di questa terra avessero detto sempre purtroppo, l'Emilia non sarebbe tornata fuori dalla vicenda del terremoto con tutte le difficoltà che pure conosciamo. Se quelli che tutti, e fatevi un applauso perché ve lo meritate, siete un esempio per l'Italia, siete stati in grado di non dire soltanto purtroppo, se costantemente quelli che dicono che le cose non vanno smettessero di dire purtroppo e provassero a cambiare, beh, forse oggi noi avremmo un paese dove i sogni dei nostri bambini tornerebbero a dettare l'agenda. E invece sono le nostre paure. Renzi, ma dove sei stato in questi 23 anni, dalla canzone di Ligabue ad oggi? Non ti rendi conto che in questi 23 anni ne abbiamo viste di cotte e di crude? Sì, è vero. È vero. Se guardiamo come è cambiata la vita del paese in questi 23 anni, ci rendiamo conto che non ci siamo fatti mancare niente. Anche a livello politico. È finita la prima repubblica, mi pare che non sia mai iniziata la seconda. Abbiamo visto dei fenomeni impressionanti, fatemelo dire, in questo comune. Dalle parti di Roma è passata la Lega Nord, che dopo aver gridato Roma ladrona si è piazzata a Roma e ha fatto di tutto, dai diamanti alle lauree in Albania, fino ad arrivare a quello statista in camicia verde che ha insultato il ministro della Repubblica che qui risiede, e vorrei che tutti insieme dessimo un abbraccio a Sessile a dire che i calderoli passano, la dignità resta, la civiltà vince, la libertà trionfa, nonostante la superficialità di certe affermazioni, l'idiozia di certe affermazioni. In questi 20 anni non ci siamo fatti mancare niente. Però in questi 20 anni anche noi abbiamo perso l'occasione. Anche noi abbiamo sbagliato qualche calcio di rigore. Anche noi potevamo fare di più per riportare l'Italia dove deve stare. E allora io vorrei raccontarvi una storia banale, ma molto bella. È una storia che era sui giornali in queste ore. È la storia di un signore americano, che ha poco meno di 50 anni, che ha creato dal niente queste start-up, queste piccole aziende che poi diventano dei colossi, Amazon, negli Stati Uniti d'America, e che poi è diventato un punto di riferimento di tutto il mondo. Si chiama Jeff Bezos. Lunedì ha tirato fuori 250 milioni di dollari che, vorrei tranquillizzarvi, si può tranquillamente permettere con tutti i soldi che ha fatto grazie a internet, alle nuove tecnologie. È lui che è in qualche modo il punto di riferimento di una nuova tecnologia basata sul superamento della carta, sui libri elettronici, su tutto ciò che è la rivoluzione digitale. Si è comprato il principale quotidiano, forse non il principale, ma uno dei più autorevoli quotidiani americani, Washington Post, il giornale, per intendersi, che fece cadere Nixon con le indagini nel 1900, negli anni 70. E che cosa ha detto nel primo messaggio che ha dato ai lettori del suo giornale? Ha detto una cosa meravigliosa. Ha detto: non dobbiamo aver paura del futuro, non dobbiamo aver paura dell'innovazione. Ha detto una frase che secondo me è molto bella per noi oggi. Ha scritto: non ci sono strade prestabilite, e tracciare un sentiero da percorrere per il futuro non sarà facile. Avremo bisogno di inventare e quindi avremo bisogno di sperimentare. Io vorrei che il Partito Democratico, di fronte alla crisi che stiamo vivendo, che è una crisi economica, ma che è anche una crisi di valori, che è una crisi di passaggio, ritrovasse il gusto di innovare, di sperimentare, non si limitasse a compiangere i tempi del passato, non si limitasse a dire non è tempo per noi, non si limitasse a dire purtroppo, purtroppo possiamo fare questo, soltanto questo. Io vorrei che il Partito Democratico avesse la voglia di non aspettare il futuro, ma corresse per raggiungerlo, per costruirlo, per cambiarlo, per renderlo più bello. Io vorrei che il Partito Democratico ritrovasse l'entusiasmo, l'orgoglio, la dignità di costruire un'Italia più bella. E per farlo anche noi avremo bisogno di inventare, di innovare, di sperimentare. Avremo bisogno nel partito di inventare, di innovare, di sperimentare. La vecchia tessera non basta più. In un mondo che è precario non soltanto nel lavoro, ma purtroppo per fortuna, io dico purtroppo, ma qualcuno può dire per fortuna, anche nelle relazioni, che è precario, i sociologi parlano di società liquida, in un mondo che cambia così velocemente, beh, noi avremo bisogno di inventarci un partito diverso, dove lo stare insieme non si basa soltanto sulla tessera e sull'appartenenza e l'iscrizione. Certo, certo non può essere che facciamo soltanto una pagina Facebook. Ci deve essere un meccanismo per il quale i nuovi strumenti tecnologici, che sono interessanti perché si chiamano social network, cioè cercano di mettere insieme le persone, aiutino però a non perdere il gusto della stretta di mano, dell'abbraccio. Non c'è niente di più complice di uno sguardo, non c'è niente di più bello della relazione interpersonale. Fatevelo dire da un sindaco: il degrado più grande delle nostre città oggi è la solitudine delle persone anziane e dei giovani, ed è quello che noi dobbiamo combattere, tornando a dire che siamo... che siamo persone, non siamo soltanto dei numeri. Viviamo in società che spesso sono anonime, non soltanto le società del diritto commerciale, le società anonime, ma anche le nostre società. Guardate nei cortili e nei condomini delle grandi città, non c'è più il nome sul campanello, come ci avevano insegnato i nostri genitori e nonni. Interno 3, posto B. Non ci si dà più, non ci si chiama più per nome. È una società che sembra aver smarrito il gusto di guardarsi negli occhi. Però noi dobbiamo guardare a questo cambiamento con la curiosità, il coraggio, la voglia, l'intelligenza di chi dice: va bene, io accetto la sfida e provo a cambiare. Accetto la sfida e provo a dire che il domani non è soltanto una minaccia, che il domani non è soltanto un'incognita. Noi siamo pieni, fateci caso, di tecnocrati, di tecnici, che in questi 20 anni, nei 20 anni di Ligabue, ci hanno spiegato tutto, tranne poi ricordarci perché le loro previsioni non si sono azzerate, non si sono avverate. Fate caso, per esempio, a tutte le previsioni che davano le grandi banche d'affari, che dicevano che i paesi sarebbero falliti, sono fallite le banche, poi sono state salvate, e con loro sono stati salvati gli stipendi ipermilionari dei manager. Ma non sono falliti quei valori che stavano alla base. Noi siamo in presenza di un regno della tecnocrazia che va superato. Bisogna avere il coraggio, Ecco perché io penso che sia tempo per noi di tornare alla politica. Di tornare alla politica che sia però prendere atto che non possiamo andare avanti con questi politici. Dire che la politica è un valore, è bella, è speranza, è il nostro compito, ma farlo voltando pagina è un dovere dopo questi 20 anni. Farlo avendo il coraggio di dire che bisogna ripartire dalle cose banali, semplici. Vi racconto questa. Firenze, caldo come qui, afa come qui. Passa una signora e mi dice: sindaco, noi si va in vacanza. Sì, capisco, succede. No, ma si va in vacanza 10 giorni. Signora, capisco, succede, mi fa piacere. Cosa mi vuol dire? In questi 10 giorni, voi, mi parlava da politico, non da sindaco, voi riuscirete a darci tregua? Voi riuscirete in questi 10 giorni a farci stare un po' tranquilli? Voi riuscirete in questi 10 giorni a non angosciarvi e a non angosciarci? Fateci caso, con dichiarazioni altisonanti fatte da parlamentari che se le dicono di tutti i colori, salvo poi votare lo stesso governo, che minacciano guerre civili, salvo poi stare insieme a votare lo stesso voto di fiducia, che evocano scenari devastanti, salvo poi essere sempre d'accordo sulle cose su cui devono essere d'accordo, talvolta compreso sui rinvii. Oggi hanno rinviato l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, credo che sia un clamoroso autogol, ma ne riparleremo.
Voglio sapere se gli fai
perché questo finalmente cambia. C'è bisogno di una politica che smetta di suscitare angoscia. Io vorrei ripartire da qui, dall'idea che noi possiamo affrontare il futuro per quello che è. Dice Matteo, ma tu pensi allora che la crisi sia finita, che non ci sia più bisogno di discutere di problemi concreti? No, non è così. Io le vedo le aziende che chiudono e i prossimi 6 mesi saranno i più difficili sotto il profilo dell'occupazione. Perché è vero che alcuni indicatori macroeconomici, cioè dei numeri grandi, fanno pensare che forse qualcosa si sta finalmente muovendo, ma mai come in questo momento le piccole e medie imprese soffrono, le aziende dell'indotto vanno in crisi, gli strumenti degli ammortizzatori sociali non funzionano più, mai come in questo momento viviamo la difficoltà. Ieri la Banca d'Italia ha detto, grande titolo sui giornali, la crisi sta per finire. L'Istat si è incaricato di dire il contrario, che il prodotto interno lordo va giù molto peggio di come immaginavamo. Io faccio il sindaco e da sindaco dico che noi lo sappiamo bene che la crisi finisce non quando vogliono gli uffici studi delle grandi banche, la crisi finisce quando lo dicono le famiglie, che sono le prime a pagare e le ultime a riscuotere. La crisi finisce quando i mercati veri, che non sono quelli delle piazze finanziarie, ma sono i mercati ortofrutticoli, i mercati del pesce, i mercati che frequentiamo noi, i mercati rionali, ti dicono che è ritornato finalmente la speranza tra la gente. Ancora oggi questo non c'è, non c'è. C'è un sentimento di paura, di rannicchiamento. Chi può risparmia anche se magari non ce la fa. La cassa depositi e prestiti, che prende i risparmi del deposito postale, magari qualcuno di voi ha un deposito postale, continua a crescere di 1 miliardo al mese i propri incassi, o meglio i propri depositi. Perché? Perché la gente ha paura. Signori, c'è una notizia di fronte a noi. O questo paese rimette in moto la speranza e l'unico che può farlo è il Partito Democratico, oppure noi siamo condannati a vivere angosciati dal presente, certi che non sia tempo per noi, convinti che il nostro futuro sia soltanto un enorme rimpianto. Io sono qui insieme a voi stasera per dire che noi vogliamo scegliere con coraggio, con determinazione, con lealtà la strada di chi dice che il futuro non può essere soltanto il terreno del nostro rimpianto, però bisogna avere il coraggio di dirsi alcune cose e di dirsele in faccia, di dirsele senza troppi giochi di parole. Bisogna avere il coraggio di dirsi che di fronte a ciò che noi stiamo vivendo si riparte scommettendo sulla scuola, non si riparte dalle slide dei tecnocrati. Bravo. Si riparte dall'educazione. Vi propongo 5, la prima è educazione, educazione, educazione. In Germania oggi, da oggi, vige la legge Schröder, l'ultimo governatore sociale, l'ultimo cancelliere socialdemocratico, che dice che c'è il diritto per ogni mamma di avere per il proprio figlio un posto all'asilo nido. Si riparte dall'idea che la scuola sia di qualità, che gli insegnanti siano premiati per quello che hanno, non vivano nella indeterminatezza dei concorsoni che vengono bloccati. Si riparte partendo dal fatto che l'università deve creare non soltanto le occasioni di qualità e di merito, ma deve finalmente essere a servizio degli studenti, non delle baronie universitarie. La seconda E è la E di energia, che è l'energia nuova, l'energia vera, ma è anche l'energia concreta. Un'azienda oggi paga l'energia il 30% in più di quella che la paga in Germania. Guardate che noi, ai piccoli imprenditori italiani, dovremmo fare un monumento, perché riuscire a stare sul mercato con le condizioni di quello che i pensatori di Barack Obama chiamano l'ecosistema manifatturiero è il 30%, sono decisamente peggiori rispetto a quelle italiane. Il 30% di costo di energia in più, vi rendete conto che cosa vuol dire? Che uno fa i 100 metri e parte 50 metri indietro, 30 metri indietro. Vi rendete conto che cosa significa che alcune aziende hanno smesso di delocalizzare in Vietnam o in Cina, dove c'è un problema di costo del lavoro, o meglio, c'è un'opportunità di costo del lavoro? Non delocalizzano più in Vietnam o in Cina, delocalizzano in Germania, dove le tasse sono più chiare che da noi, dove se fai gli studi di settore e sei congruo rispetto agli studi di settore non vengono a controllarti, dove il paese non vive il piccolo imprenditore come un potenziale nemico, dove l'Agenzia delle Entrate è alleata, partner di chi paga le tasse, dove finalmente si dà la caccia agli evasori veri e non si vive nel tentativo di uno stato di controllo costante. Un paese dove la giustizia, poi parleremo anche di giustizia, è naturale, ma dove la giustizia si mette a posto non perché lo chiede uno, ma si mette a posto la giustizia perché se non funziona la giustizia civile non funziona l'Italia. Se ci vogliono 1200 giorni per avere diritti nel nostro paese, significa che l'Italia non funzionerà mai. È l'idea di un paese che sia a servizio dei propri cittadini e che non sia la controparte dei propri cittadini. È lei di equità, di eguaglianza. Io ho visto dei dati dell'INPS che mi hanno sconvolto, che mi hanno sconvolto. La pensione più alta è di 91.000 euro al mese ed è una pensione retributiva. Ci sono decine di migliaia di italiani che prendono più di 5.000 euro al mese avendo versato meno dell'equivalente di 2.000 euro al mese. Chiedere un piccolo contributo non ai diritti acquisiti di chi è in pensione con 1.000 euro, ma di chi ha le super pensioni, le pensioni d'oro, è un fatto di dignità e di giustizia, perché non è giusto che chi lavora oggi debba pagare i privilegi di chi c'era prima. È l'eguaglianza di chi chiede di essere messo in condizioni di partire dallo stesso punto degli altri, dallo stesso punto degli altri. Poi te la giochi, se sei bravo vai avanti. È quello che succede in tutto il mondo civile. È la E di Europa, continuiamo a dire noi non faremo la fine della Grecia. Ma che vuol dire non fare la fine della Grecia? Noi siamo l'Italia, un minimo di orgoglio, di dignità. L'Italia ha il dovere di essere la locomotiva d'Europa, non di avere paura delle... Noi diamo all'Europa più soldi di quelli che l'Europa ci restituisce. Noi non spendiamo i soldi che ci arrivano dai fondi europei. Noi abbiamo la possibilità di smettere di guardare all'Europa come il nostro problema. L'Europa è diventato il grande alibi degli ultimi anni del governo di centrodestra. Avevano finito gli alibi, avevano finito la Lega, i litigi, i casini, i fini, i sindacati, e non avendo finito gli alibi se ne sono dovuti inventare di nuovi. L'ultimo è stato l'Europa, come se l'Europa bloccasse il nostro sviluppo. Siamo noi italiani che stiamo abdicando al nostro ruolo. L'Europa è stata fatta grazie al coraggio, all'intelligenza, alla visione degli statisti italiani. L'Europa è il luogo nel quale i nostri figli potranno crescere se noi smetteremo di vivere rannicchiati nelle nostre paure. Come si fa a dire non faremo la fine della Grecia? Noi dobbiamo dire vogliamo nei prossimi 10 anni superare la Germania. Noi non siamo gente da serie B, noi siamo l'Italia, un paese che al mondo ha dato più che ha ricevuto. E infine una extra. La E di entusiasmo. Io penso che il Partito Democratico debba riscoprire la E di entusiasmo, debba essere orgoglioso e coraggioso, non possa continuare a vivere nella preoccupazione. Però perché questo accada bisogna anche avere il coraggio di dirsi che noi per 20 anni, sì, in questi 20 anni di Ligabue siamo stati insieme soprattutto perché di là c'era un nemico. Noi siamo stati insieme anche e soprattutto perché di là c'era Berlusconi. Non ci siamo preoccupati di capire quali fossero i valori costitutivi della nostra identità. Tant'è vero che quando abbiamo vinto le elezioni le abbiamo vinte contro di lui. E non è un caso se abbiamo bruciato i nostri governi, se li abbiamo mandati a casa, se li abbiamo fatti litigare dal giorno dopo. Allora oggi che è arrivata una sentenza, io sono uno di quelli che ha sempre detto che avrei preferito sconfiggere Berlusconi in uno scontro elettorale, e noi abbiamo perso l'occasione lo scorso 25 febbraio. Sapete perché l'abbiamo persa? Sapete perché l'abbiamo persa? Perché fino a che abbiamo fatto le primarie siamo stati a discutere dei problemi, dei concreti problemi, abbiamo dato delle soluzioni. Lo posso dire io che quelle primarie non le ho vinte. Durante le primarie si parlava di questioni vere, dell'Italia. Nei nostri dibattiti si discuteva di quali strategie per l'Italia. Dal giorno dopo finite le primarie siamo tornati a parlare di lui. Il nostro motto è diventato lo smacchiamo. Abbiamo parlato di smacchiare il giaguaro senza rendersi conto che l'Italia aspettava da noi una speranza, non un nemico. Fatemelo dire con un gioco di parole sui social network. Il Partito Democratico che insieme dovremo costruire è un Partito Democratico che non vive di nemici, ma chiede l'amicizia agli italiani. Si mette in gioco con curiosità, cerca di capire quali sono i valori profondi. Oggi che è arrivata una sentenza e non una sconfitta elettorale, io dico oggi più che mai c'è bisogno di un Partito Democratico che non stia insieme semplicemente perché di là c'è una minaccia. Ho visto autorevoli dirigenti del nostro partito in queste ore dire: dobbiamo aspettare di vedere cosa fa Berlusconi per convocare il congresso.
No.
Ora è vent'anni che stiamo facendo tutto aspettando cosa fa Berlusconi. Almeno il congresso del PD possiamo farlo senza di lui. Almeno l'idea di recuperare un minimo di dignità nostra ce la possiamo mettere in gioco. Ma vi sembra normale? Ma vi sembra credibile che tutta l'attenzione sia su quel tema lì? Io vorrei dire che capisco Bondi, Brunetta, Schifani, la Santanchè, che sono animati da un affetto profondo per il Cavaliere. No, fermi. Sull'amore non si scherza. Il loro affetto profondo li porta a dire che la loro priorità oggi è salvare Silvio Berlusconi. Io rispetto questa posizione. Non la condivido, ma la rispetto. Il compito del PD però è salvare l'Italia. E per salvare l'Italia si parte da un principio: le sentenze si rispettano e la legge è uguale per tutti. Le sentenze si rispettano e la legge è uguale per tutti. Ed ora occupiamoci del paese, delle piccole e medie imprese, dell'innovazione da affidare a una generazione nuova di politici, ma anche di tecnici. C'è una burocrazia che ci opprime in Italia. Vogliamo avere il coraggio di dire che le pastoie burocratiche che stanno bloccando i nostri comuni, le province, meno male che il ministro Del Rio ha finalmente detto che si superano, che bloccano le varie organizzazioni territoriali, che mettono in crisi tutti coloro che hanno delle buone idee. Finalmente proviamo a fare quell'esperimento di innovazione e di curiosità verso il futuro, che è l'unico modo per restituire all'Italia la possibilità di giocarsela. Ma non sentite, amici, anche voi il desiderio profondo che sorge nel cuore di dire: io se faccio politica, se sto a prendere a 40 gradi e con l'umidità del 107%, un po' di caldo, non vado perché devo sentire Matteo Renzi, vado perché voglio dire che sono un cittadino, vado perché voglio dire che credo nella politica, vado perché voglio per i miei figli un sogno più bello di quelli che ho avuto fino ad oggi. Questo è quello che vi muove, che ci muove. Non è credere in uno, è credere in un noi. Ma per credere in un noi bisogna non aver paura della leadership, non bisogna continuare con i tentennamenti. Allora fatemi dire con molta serenità, ma anche con molta decisione e determinazione, che quando dicevamo che bisogna prendere il voto dei delusi del PDL, ora più che mai vanno presi i voti dei delusi del PDL. Smettiamo di dire che i voti di quelli che l'altra volta si sono schierati in un altro modo non li vogliamo. A forza di avere la puzza sotto il naso continueremo a perdere le elezioni. Noi dobbiamo andare da quei italiani come noi a dire che siamo credibili, ma con le nostre idee, con le nostre proposte. Qualcuno ha detto: Renzi, non ti voto perché sei stato da amici. gli ho risposto: fai bene a non votarmi, perché quando il pregiudizio passa davanti alla curiosità, quando uno si vuol chiudere, quando uno respinge la gente ai seggi, quando uno ha paura degli altri, quando uno, come si fa a affrontare il domani se si ha paura degli italiani? Bisogna tornare a credere in un paese che sia aperto, libero, curioso, innovativo. Però accanto ai delusi del PDL bisognerà iniziare anche a prendere i delusi del PD. Bisognerà iniziare anche a prendere quelli che non vogliono più andare a votare. E tra questi ce ne saranno tanti anche di Grillo. Perché chi tra voi ha votato Beppe Grillo, e sicuramente c'è, chi tra voi ha votato Beppe Grillo magari lo ha fatto perché sperava in un cambiamento, perché sperava che qualcosa finalmente potesse mettersi in moto. Beppe Grillo è stata una delusione pazzesca in questi primi 6 mesi. Preferisco, Beppe Grillo è il principale sponsor del governo delle larghe intese. È Beppe Grillo quello che vuole che stiano insieme PD e PDL. È Beppe Grillo quello che ha paura di far cambiare le cose. E guardate che se c'è qualcuno che ha paura delle elezioni sono i deputati dei 5 Stelle. Non sono gli altri, perché sanno perfettamente, e bisogna che il PD lo dica con maggiore forza rispetto a prima, che quella sbandierata apertura all'innovazione tecnologica, alle primarie su internet, alle parlamentari, quello che ha preso meno voti alle nostre primarie, il valoroso compagno marxista-leninista Bruno Tabacci, quello che ha preso meno voti tra di noi, ha preso più voti di tutti i candidati eletti del Movimento 5 Stelle alle parlamentari e su internet. Il PD non deve avere paura, deve giocare all'attacco, deve avere il coraggio di dire quello che pensa, non deve vivere di fantasmi. E a proposito di vivere di fantasmi, lasciatemelo dire non soltanto ai nostri, ma anche ai membri del governo. Io ho smesso di parlare per un periodo di questioni nazionali perché mi hanno accusato di voler logorare il governo.
Certo.
Mi hanno detto che io non volevo che il governo dovesse durare. Io sono un italiano. E siccome sono un italiano, spero che il mio governo faccia le cose per bene per l'Italia. E se il governo fa le cose per bene per l'Italia, io sono felice, entusiasta e contento.
Se le fa.
E la mia lealtà sta nel fatto che faccio il tifo per il governo e spero che il governo realizzi le cose che deve fare.
Sì.
Perché questo accada, il governo non deve usare la voce del verbo durare. La voce del verbo durare è un riflesso neodoroteo che porta a dire che ci si preoccupa di mantenersi in vita. Il governo deve fare, noi siamo dalla parte del governo, noi incoraggiamo Enrico Letta, noi siamo perché lui possa realizzare quelle riforme che servono non a me, a lui, a voi, a noi. Noi siamo dalla parte del governo che finalmente smette di inseguire le paure, gli alibi. Ho visto un ministro che ha detto, si chiama Quagliariello, ha detto: i falchi hanno un disegno per mandare a casa il governo. Io non so chi sono i falchi, secondo me Quagliariello non è un'aquila. Perché che ci sia il disegno di qualcuno che vuole mandare a casa il governo è naturale. Ma il governo non può aver paura degli altri. Se il governo fa le cose che fa, per me può durare fino al 2018. Oltre no, perché le scadenze si rispettano, come ben sanno quelli che devono fare le regole del congresso del PD. C'è una scadenza, a un certo punto si rispetta. Quindi la scadenza elettorale è il 2018. Io sono uno di quelli che dice: non mi interessa quanto dura il governo. Spero che duri il più possibile se fa le cose. Ma non posso accettare che si indichi come nemico colui il quale ti dice in faccia le cose. Mi hanno detto: tu non sei stato leale, perché? Perché io ho detto, e lo ripeto qui, da sindaco di una città che ha aperto un luogo, le ex murate, l'ex carcere, che l'Italia è un paese civile e che quindi non carica una bambina di 6 anni su un aereo di Stato del Kazakistan per rimandarla via quando è figlia di una dissidente, perché l'Italia è il paese della libertà, è il paese nel quale sono stati accolti i dissidenti. Dire che quello è stato un errore non è un atto di mancanza di lealtà. Sarebbe stata mancanza di lealtà non dire in faccia che quello è stato un errore. È mancanza di lealtà non dire che dare la colpa alla polizia, alle forze dell'ordine, è ingiusto. Bisogna che i politici, quando sbagliano, lo dicano, non abbiano paura di dirlo. Dopodiché uno può tranquillamente andare avanti. Ma come si fa a non capire che l'Italia è un paese nel quale abbiamo da sempre avuto a cuore le esigenze degli ultimi? Siamo stati da sempre il terreno della dignità. Allora io dico a Enrico Letta, con la stima, l'amicizia profonda che ho nei suoi confronti, che l'amico vero è quello che ti dice in faccia le cose. Noi qui dalla festa ti diciamo che siamo al fianco del governo perché il governo realizzi gli impegni che ha preso con l'Italia e con gli italiani. A partire da una nuova legge elettorale, fatecelo dire, semplice, come quella dei sindaci, dove sai chi ha votato, chi ha vinto, chi ha perso, e il giorno dopo chi ha vinto governa, chi ha perso fa opposizione. Non complicati giochi per cui se arrivi al 35% ti scatta il premio di maggioranza, poi però hai il recupero proporzionale sul maggioritario. Il noto costituzionalista Benigni lo spiegava bene. Dice, ballottaggio alla francese, uninominale all'inglese, proporzionale alla tedesca, bagno alla turca e tutto finisce lì. Non è così, non può essere così. Noi abbiamo bisogno di una legge elettorale semplice e diciamo al Presidente del Consiglio che noi siamo al fianco del governo perché il governo realizzi le cose che deve realizzare. Ma la lealtà è quella di chi le cose le dice in faccia, non di chi ha paura. Io sono uno che ha mille difetti, ma quando mi sento dire che sarei stato sleale perché ho detto quello che penso, perdonatemi, forse sono stato fin troppo leale a dire in faccia a chi era intoccabile che secondo me è arrivato il momento della rottamazione, ma l'ho detto in faccia. Poi molti di voi penseranno che l'ho detto male. Sarebbe interessantissimo parlare qui di rottamazione. C'è un importante pensatore, Massimo Recalcati, che ha detto che bisogna avere il coraggio di affrontare l'eclissi del padre. Noi oggi viviamo un rapporto difficile con i nostri genitori politici, con i nostri fratelli maggiori, che talvolta sono cugini. Vogliamo dire allora, a loro però, che quello che stiamo cercando di dire è che se vogliamo davvero credere nel futuro dell'Italia, bisogna farla finita con le espressioni in politichese, con le mezze parole, con il dire e non dire. Si abbia il coraggio di dire in faccia quello che si pensa. Caro Presidente del Consiglio, vai avanti e fai quello per cui sei stato votato. Se non sei in grado di farlo, non cercare alibi in chi sta fuori dal Parlamento, perché noi facciamo il tifo per te, noi siamo dalla tua parte, ma perché siamo dalla parte dell'Italia, non perché abbiamo un gioco politico. E allo stesso modo lo dico a Guglielmo Epifani, il segretario del Partito Democratico. Non passiamo il tempo a pensare a come cambiare le regole delle primarie. Dobbiamo passare il tempo a pensare a come cambiare l'Italia, a come occuparci dei problemi veri, a come parlare delle questioni reali. C'è una crisi occupazionale senza precedenti. Parliamo di questo o parliamo delle primarie socchiuse? Parliamo del fatto che l'Italia ha bisogno di una scossa, può recuperare 500.000 posti di lavoro sul turismo in 6 anni, può tornare al livello di investimenti stranieri, al livello che le è proprio. Oggi siamo a un terzo della Francia, alla metà della Svizzera. Può cercare di smettere di buttare via i soldi, si è parlato molto di F-35. Signori, ma vi sembra normale che l'esercito di Israele, che è un paese circondato da 500 milioni di persone che ne vogliono la distruzione, costi 10 miliardi di euro e abbia il doppio dei nostri carri armati, e l'esercito italiano costi 20 miliardi di euro? È possibile o non è possibile immaginare che su alcune voci iniziamo a tagliare per affrontare più asili nido, più investimenti sulla scuola, più investimenti sull'innovazione? È possibile o non è possibile immaginare che torniamo ad essere orgogliosi di come i nostri politici spendono i nostri soldi? Oppure continuiamo a pensare che dobbiamo fare il finanziamento pubblico per comprare la tintura dei capelli, la Nutella, i diamanti, i gratta e vinci, le lauree in Albania? Potrei continuare con gli elenchi che sono venuti fuori. Uno dice, Matteo, guarda, bisogna avere il coraggio di dirlo, dillo ai volontari della festa, che sono quasi tutti favorevoli al finanziamento pubblico ai partiti. Dillo perché vuoi abolire il finanziamento pubblico ai partiti. Perché loro sono per il finanziamento dei cooperativi e si fanno un gran mazzo per far sì che questa festa funzioni e portano i soldi. Ma com'è possibile che noi continuiamo a dare dei soldi a partiti che non hanno regole democratiche interne a parte il Partito Democratico, a partiti che spendono i soldi, persino il PD, in un modo che secondo me va migliorato? Io vorrei dire che nel bilancio di 45 milioni che ha il PD nazionale, vi sembra possibile che 8.9 milioni di euro vadano in consulenze? No, chiedo scusa, in 8.9 milioni in comunicazione e propaganda, 2 milioni e 400 mila in consulenze e collaborazioni, 240 mila euro ai giovani democratici, 1 milione e 400 mila euro in trasferte e hotel. Quando ai territori, c'è qui il segretario regionale, vanno meno di 9 milioni di euro, meno di quello che spendiamo in comunicazione in un anno non elettorale. Rinnovare il nostro modello di fare politica significa anche questo, ma significa soprattutto rimettersi in sintonia con gli italiani. Se c'è stato un finanziamento pubblico che è stato bloccato dal referendum, bisogna avere il coraggio di dire che quel referendum fa legge. Signori, era il 1993, io avevo 18 anni, era la prima volta che votavo. Posso dirvi una cosa? Io nel 1993 ho votato no all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, perché io pensavo, vedendo i modelli da giovane studente di tutta Europa, che fosse giusto mantenere il finanziamento pubblico. Andarono a votare 34 milioni di italiani, 32 milioni votarono per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Non si può far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Se gli italiani hanno deciso, rispettare la volontà degli italiani è la prima condizione per recuperare fiducia, per recuperare credibilità. Non puoi fare un referendum e poi far finta di non crederci. E allora dico al segretario del mio partito, fissiamo questa benedetta data del congresso. Io non parlerò delle regole, io non mi accapiglierò su come funzionano i meccanismi, credo che non ci sia motivo di cambiarli, ma se li vogliono cambiare che li cambino. Quello che però voglio dire è che a me sta a cuore un Partito Democratico nel quale finalmente si possa tornare a dare del tu alla speranza, a dare del tu al futuro, a dire che comunque vadano le cose, finalmente il PD è l'unico strumento che può salvare il paese. Il PD è in altre faccende affaccendato, l'avete visto. Grillo canta per i fatti suoi, continua a rifiutare ogni tipo di ragionamento insieme. E allora com'è che noi possiamo uscire da questa situazione? Com'è che noi possiamo recuperare un minimo di credibilità, di dignità? Io credo che l'unico modo che noi abbiamo è quello di avere il coraggio di cambiare noi stessi, perché questo accada. Fatemi dire le ultime due cose. La prima: non è importante quello che faccio da grande io, è importante quello che facciamo noi. Qualcuno mi ha detto: tu Matteo ti metti in un angolino, stai fermo, ci fai fare a noi, poi quando arriviamo alle elezioni candidiamo te, così prendi i voti. No, vorrei essere chiaro. Lasciate stare me. Se si fa questo giochino, io i voti non li prendo, perché se c'è un motivo per cui prendo i voti è perché non ci siano loro, perché non sia la foglia di fico. Cioè io non posso fare la foglia che non sono fico, lo so da solo che loro sono, che non sono foglia, glielo dico oggi, non posso fare la foglia di fico di questo meccanismo. O noi ci mettiamo insieme creando un gruppo dirigente nuovo, senza pensare di fare la rivincita delle scorse primarie, ma cercando di metterci in gioco perché ce lo chiede l'Italia, o noi ci mettiamo insieme e proviamo a cambiare il PD per cambiare l'Italia, oppure la foglia di fico non serve a niente. Ecco perché non è arroganza, non è il desiderio di stare per i fatti propri. Io in queste settimane ho provato a fare concretamente soltanto le cose da sindaco. Oggi abbiamo liberato la facciata di San Lorenzo dalle bancarelle del mercato. Spostare un mercato con le leggi italiane è una cosa che richiede una rivoluzione. Ieri abbiamo liberato 237 famiglie da un'occupazione abusiva e illegale con il metodo Firenze, non con le forze dell'ordine Manganelli, ma riportando nella legalità i percorsi di assistenza, strappando i bambini da luoghi dove stavano da 12 anni, dove erano diventati grandi, con le prese volanti, con il rischio di mettere il dito nella corrente e di restarci, e portandoli dentro un percorso educativo, scolastico, formativo, e portandoli nella logica della legalità. Ieri l'altro abbiamo dato il via libera alla nuova istituzione della cultura, perché dalle nostre parti pensiamo che con la cultura si possa mangiare, si possa anche digerire, si possa creare posti di lavoro. E domani andremo a chiudere un progetto bellissimo per il Parco delle Cascine. Firenze, che sei venuto quassù per parlare di Firenze, no, per dirvi che un sindaco, che i sindaci, che i vostri sindaci parlano di cose concrete dalla mattina alla sera. Sono impegnati sulle cose concrete dalla mattina alla sera. Però ci danno spazio e visibilità soltanto quando parliamo delle grandi questioni nazionali. E allora io ho trovato naturale bloccare la discussione sulle questioni nazionali quando ho visto che tutto era finalizzato a logorare e durare. Ho detto fermi, fermo un attimo. E nel fermarmi ho pensato a una poesia, che è quella con cui vorrei chiudere. È una poesia di una grande poetessa italiana, Alda Merini. Dice: non mettermi accanto a chi si lamenta, senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa accorgersi di un tramonto. Io chiudo gli occhi, mi sposto di un passo, sono altro, sono altrove. Io credo che il Partito Democratico oggi debba fare questo lavoro qui, debba rifiutare la logica di chi si lamenta, di chi non alza mai lo sguardo, di chi non sa dire grazie, di chi non si rende conto della bellezza di un tramonto delle nostre città. Oggi il Partito Democratico deve avere l'intelligenza e l'energia per spostarsi altrove. Siamo altro, siamo altrove, se investiremo sul coraggio delle nuove generazioni. Saremo altro, saremo altrove, se torneremo a parlare dei problemi reali delle persone. Saremo altro, saremo altrove, se anziché discutere dalla mattina alla sera di IMU e di IVA, faremo pagare le tasse a chi non le paga e le abbasseremo a chi le ha sempre pagate. Saremo altro, saremo altrove, se saremo in condizioni di dire che l'Europa non è la casa delle nostre paure, ma è il luogo della nostra speranza. E saremo altro, saremo altrove, se la smetteremo con la logica di questi 20 anni, dove tutto è sembrato convergere verso il nemico, dove tutto era finalizzato a stare insieme perché di là c'era il nemico. Ora che il nemico non può essere l'elemento del nostro stare insieme, io credo che il Partito Democratico debba riscoprire il gusto e la bellezza di essere altro da quello che è stato fino ad oggi. Dobbiamo cambiare noi se vogliamo cambiare l'Italia, e di essere altrove, non nel chiacchiericcio quotidiano, ma di essere dalla parte del coraggio e della lealtà. Viva l'Italia, viva il Partito Democratico!
Rispetto al dibattito dell'altra sera, direi che la sintesi è: qualcuno non capirà mai, qualcuno ha capito poco, qualcuno ha capito. Ok?
Ok? Fa una piega.
Ecco, perché sennò parliamo di altro.
Certo.
Tutto sta in una cosa sola. 2000 persone?
Forse di più. Qualcosa di più.
2000. Quanti avranno il coraggio veramente di guardarsi in faccia e di parlare? Il problema è quello.
Ma sai, se tu cominci, è meglio. Se tu decidi di fare politica, lo devi fare con questo sistema, altrimenti se cerchi un lavoro, vai all'ufficio di collocamento.
Io sono uno di quelli che
hai detto che
la pensa come lui. L'altra sera.
Poi capisco
che hai detto che lui viene solo a Reggio.
Come stasera, se mi capita davanti, glielo dico chiaramente. Cioè, lui è così, lui deve essere così, lui deve trascinare, lui deve dare speranza alla gente, perché noi abbiamo
un percorso politico chiaro, trasparente e preciso.